Al mio segnale scatenate il 110%.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Miami. South Beach, bringing the heat.
Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn.
Welcome to Miami. Bienvenido a Miami.
L'America più umida che ci sia. Vabbè, Miami.
Miami, un posto anche interessante dal punto di vista immobiliare, sì. Mi pare di capire.
Vabbè, questa la voglio raccontare io perché mi è piaciuta tantissimo. L'ho trovata su Open, questa notizia, perché giustamente
paghiamo i debiti,
anche, esatto,
sì.
E quindi citiamo anche le fonti da cui troviamo, in cui troviamo appunto, da cui troviamo queste notizie succulente che vanno molto bene per le nostre copertine. Allora, pare che finirà nelle aule di tribunale la trattativa per la vendita di una lussuosissima villa a Miami, la villa di cui era proprietario Leo Kris, fondatore di Tectoy, un'azienda brasiliana di elettronica e giocattoli. L'imprenditore aveva messo in vendita questa sua abitazione a 85 milioni di dollari. Chiaramente un'agenzia immobiliare non si è fatta scappare il business e insomma, tra una trattativa e un'altra sono riusciti a vendere questa villa però ad un costo molto più basso, ad un prezzo molto più basso, 79 milioni di dollari. E vabbè, tutto è andato bene fino a quando però il signor Leo Kris ha scoperto che l'affare è andato in porto grazie al fatto che ad aver acquistato questa villa è stato niente po' di meno che Jeff Bezos, il miliardario americano fondatore di Amazon. E vabbè, cosa c'è di male rispetto a tutto questo?
Però lui, scusa, io invece lo capisco il signor
Kris. Invece di 85,
Chris,
se l'avessi saputo, ha detto lui, io gliel'avrei messa 100. Esatto. E quindi insomma ha fatto il magnate brasiliano, ha deciso di fare causa all'agenzia immobiliare accusata di aver omesso un particolare piuttosto rilevante della trattativa, cioè l'identità dell'acquirente, uno degli uomini più ricchi del mondo.
Sì, comunque diciamo che è tutta una cosa per portafogli
esatto.
robusti, perché lui aveva acquistato questa casa a 68 milioni, quindi già non è che l'avesse proprio presa, e adesso l'ha rivenduta a 79.
No, sai che io seguo molto anche queste serie americane della vita di agenzie immobiliari, la Oppenheimer, vabbè, insomma ce ne sono e generalmente sono delle operazioni molto rilevanti perché sono situazioni immobiliari dove effettivamente questi miliardari parcheggiano per un po' di tempo diversi milioni, di centinaia di milioni di dollari, e quindi per loro è un po' come investire in un fondo di investimento, non è che poi le comprano queste ville per andare ad abitarci eccetera, e quindi se le comprano e se le vendono tra di loro sperando di guadagnarci un bel po'.
Comunque la villa, se siete interessati a farvi avanti adesso ci sarà appunto questo contenzioso, quindi magari aspettate un attimo, prevede 7 camere da letto, 11 bagni, cantina, biblioteca, piscina e teatro.
Vabbè, quindi, guarda, che se tu guardi le serie Selling Sunset, ti suggerisco di vedere Selling Sunset, che vedrà che queste case sono ordinaria amministrazione per quei posti.
Adatta anche per giovane coppia. No, però prendiamo lo spunto per ricordare i numeri di telefono e magari lanciare anche un po' una convocazione agli ascoltatori.
Nessuno che in questa fase di trattativa avesse pronunciato la parola mutuo, ma figurati se questi vanno in banca a chiedere 85 milioni di dollari per un mutuo immobiliare per la villa di Miami.
E probabilmente saranno anche bancabili, non si faranno problemi di rata.
Mentre, se comprano la banca è tutto. Allora,
mentre proprio di rate noi parleremo stamattina, perché torniamo su, dopo il taglio della BCE, della Banca Centrale Europea, allora andiamo a vedere che succede alle rate del nostro mutuo, dei nostri mutui, che cosa dobbiamo aspettarci, che, quali sono i comportamenti più adatti in questa fase, e anche prevedibilmente questa dovrebbe essere la settimana di un ulteriore taglio da parte dell'altra parte dell'Atlantico, cioè da parte della Federal Reserve, e ne parliamo tra poco in Meteo Borsa. Allora, su tutto questo, cioè soprattutto sull'aspetto dei mutui, dell'acquisto degli immobili, 800240024, numero verde per intervenire in diretta, o 349-238-6666. Se volete scriverci o mandarci messaggi anche vocali, WhatsApp al 349-238-6666, magari diteci, ma vi è capitato che abbiate venduto a casa una persona che poi si è rivelata più abbiente di quanto avevate pensato e vi siete detti, potevo anche chiedere
ma
qualcosa
in
più?
magari insomma per fare riferimento a situazioni possibilmente più vicino alle nostre, magari tu vendi una casa e poi nel giro di pochi mesi il mercato immobiliare decolla e tu hai un po' affrettato i tempi, non hai aspettato che il mercato andasse ancora meglio, perché anche quella è un po' una trappola mentale tipica della finanza comportamentale, Mauro, e quindi insomma anche il FOMO, no? Il FOMO appartiene anche al mercato immobiliare,
il fear of missing out, esatto. Cioè il terrore di perdere l'occasione, il momento buono. Ditecelo appunto via WhatsApp e mandateci se volete anche dei messaggi così generici, magari se vi siete collegati al nostro profilo Instagram, dove vabbè trovate i nostri video.
Un video penoso, quello di stamattina, alcuni, per quello che mi riguarda.
Ma no,
tu sei sempre stellare nelle tue performance.
Sono dei video così spiritosi, leggeri, ma trovate anche delle indicazioni per riascoltare le nostre puntate, i temi delle nostre puntate. Quindi insomma collegatevi con tutti gli strumenti che Radio 24 mette a disposizione.
Meteo Borsa.
Allora, l'apertura della settimana finanziaria è contrastata. In Europa abbiamo Milano in rialzo dello 0,26%. Ci sono molti casi oggi che animano la seduta di Piazza Affari. C'è Saipem che ha firmato un contratto in Qatar da 4 miliardi di dollari. Il titolo avanza del 4%, Generali più 2%. Il gruppo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto su una SIM italiana molto nota. È un piccolo gioiellino della finanza italiana, Intermonte, che è subito volato sul prezzo dell'offerta di Generali. E Generali stessa guadagna il 2%. C'è il tema bancario che oggi domina a Piazza Affari, perché insomma Mauro si ritorna a parlare di questa tassa sugli extra profitti che in realtà ha più che altro animato il dibattito politico nel weekend, quindi qualche titolo ne soffre. Le altre piazze: Londra meno 0,05, Parigi più 0,12, Francoforte meno 0,23. Tutto questo, Mauro lo diceva poco fa, in attesa del meeting della settimana della Banca Centrale Americana. Giorgio Broggi, quantitative analyst di Money Farm, bentornato a Due di Denaro.
Buongiorno, grazie all'invito.
Allora, tutti gli occhi sono puntati sulla Fed, sul Federal Open Market Committee, il braccio di politica monetaria della Banca Centrale Americana. La riunione inizia domani e termina mercoledì sera. Un primo taglio dei tassi dopo un periodo davvero lungo di tempo. Quali sono le vostre aspettative?
Sì, allora i mercati, se guardiamo ai prodotti derivati, quindi ai futures appunto sui tassi di interesse, e ne deriviamo la probabilità implicita del numero di tagli, addirittura i mercati si aspettano due tagli nella giornata di mercoledì, con circa un 60% di tra virgolette probabilità. Noi siamo più sui 25 punti base, è praticamente impossibile prevedere un evento come questo, è magia, non è finanza, però diciamo che il contesto macro qual è? Il contesto macro è che da inizio agosto, fine luglio, se vi ricordate, con quel brutto dato sull'occupazione negli Stati Uniti al 4,3%, molto più alto rispetto a prima, i mercati avevano iniziato a prezzare un rischio di recessione elevato negli Stati Uniti e più tagli tassi naturalmente reattivi dalla Fed. E dopo, durante il mese, abbiamo avuto invece dati più o meno positivi sull'economia americana e i mercati che hanno finito per dire: beh, ma sapete cosa, forse questa probabilità di recessione non è così alta, però l'inflazione continua a fare poco paura, comunque ci aspettiamo un rallentamento, e quindi settimana scorsa grande performance dello Standard & Poor's, e adesso sembra che tutti siano d'accordo su ci saranno tanti tagli, ma l'economia non sarà in recessione, quindi positiva in questo senso per i mercati finanziari.
Posso fare una domanda ingenua? La decisione della Federal Reserve e il voto per le elezioni presidenziali. Peraltro c'è proprio anche questa notizia recentissima di ieri, questo uomo armato che presumibilmente voleva colpire Trump, quindi insomma la tensione c'è. Perché si era detto mesi fa, però forse la Federal Reserve aspetta il voto e poi taglia, perché altrimenti potrebbe votare col suo taglio. Per voi analisti questa cosa esiste ancora? Ci può essere un legame? Per questo dico, la domanda è ingenua, perché magari non c'entrano niente le due cose, ognuna viaggia per conto suo.
No, beh, allora non è assolutamente una domanda ingenua, anche perché Trump, per esempio, ha detto più volte che vorrebbe anche nel suo manifesto politico togliere un po', diciamo, di indipendenza e di potere alla Banca Centrale Americana. Fortunatamente in questo momento la Banca Centrale Americana rimane, a nostro parere, un organismo indipendente che pensa con la propria testa, e Powell ha detto più volte che la Fed avrebbe tagliato quando sarebbe stato necessario e giusto, e probabilmente questo sarà mercoledì, quindi crediamo che l'indipendenza ci sia ancora, e lo credono anche i mercati, altrimenti insomma vedremmo probabilmente i tassi andare alle alle stelle, vedremo anche delle crisi di liquidità importanti, perché appunto se i mercati pensassero che la Fed è politicizzata a quel punto, allora la domanda è: ok, ma possiamo fidarcene? Per ora se ne, diciamo, ci possiamo fidare, a nostro parere, ecco.
Oltre alla Banca Centrale Americana, giovedì si tiene anche la riunione della Bank of England, ma si riunisce anche la Banca Centrale Turca, attesa a lasciare i tassi invariati, quella sudafricana che invece taglierà, e poi c'è quella del Giappone che invece, lo abbiamo analizzato più volte in questi giorni, questo aspetto va in direzione nettamente contraria rispetto a tutte le altre. Come convivono gli operatori finanziari con questi comportamenti opposti, Broggi?
Beh sì, si vede soprattutto nel mercato valutario. Il Giappone è un ottimo esempio, abbiamo visto a fine luglio, inizio agosto, quella mini crisi scatenata sui mercati finanziari proprio perché la banca giapponese ha alzato i tassi e ha, diciamo, messo in difficoltà tutti quegli investitori che stavano prendendo in prestito in yen e comprando per esempio in dollari, sfruttando quella differenza, i tagli tassi molto alti negli Stati Uniti e molto bassa in Giappone. E da lì in poi la banca giapponese ha anche detto: ok, attenzione, agiremo in modo molto più cauto, sappiamo che stiamo andando in una direzione diversa rispetto al resto del mercato e quindi, diciamo, faremo in modo di mantenere tanto focus sulla stabilità finanziaria. Crediamo che lo stiano facendo, non ci si aspetta un taglio comunque per questa settimana per la banca giapponese, quindi i mercati sono abbastanza tranquilli.
Il Giappone intanto oggi era chiuso per festività, così come oggi e domani sono chiusi anche i listini cinesi. Altro da aggiungere, Broggi, quali sono i temi che magari lei così per curiosità o necessità professionale sta osservando in modo particolare in queste giornate in cui è ritornata, appunto, come diceva, questa volatilità dopo che ci eravamo tanto spaventati all'inizio del mese di agosto?
Sì, beh, il tema fondamentale iniziano a essere le elezioni americane, quindi stiamo entrando nel vivo sia dei dibattiti sia un po', diciamo, il focus dei mercati piano piano si sposterà lì. In questo momento è difficile perché sono molto vicini, ancora molto 50-50, però diciamo non siamo così pessimisti, soprattutto perché entrambi i candidati probabilmente non avranno la maggioranza a quelli che sono, diciamo, i corrispettivi Parlamento e Senato negli Stati Uniti, e questo significa che non potranno fare, diciamo, politiche estreme, mentre dove avranno il potere sarà con decreti presidenziali, potranno influenzare la regolamentazione e le tariffe, che sappiamo sono chiave soprattutto per Trump, pro tariffe e pro deregolamentazione, dove però anche in questo caso, anche se dovesse vincere Trump, non è detto che sarà negativo per i mercati, anzi, perché comunque no, diminuire la regolamentazione nel breve termine quantomeno aiuta i mercati finanziari. Quindi mercati tranquilli, se dovesse vincere Harris ovviamente continuazione con questo governo, positivo generalmente per i mercati finanziari, quindi diciamo ci si aspetta, si aspetta ma continuerà a entrare sempre più nel focus. Quindi attenzione a quello e attenzione a tutti i dati macro. Vediamo un taglio di 50 basi in questo di 5 che sia in questo momento positivo, però l'ago della bilancia si può spostare in fretta in caso ci siano segnali recessivi.
Certo, e tra l'altro domani avremo le vendite al dettaglio, un test sui consumi statunitensi molto rilevante che viaggia di pari passo in genere alla comunicazione dei dati sui prezzi, l'inflazione.
Grazie a Giorgio Broggi, quantitative analyst di Money Farm. Buon lavoro Broggi,
grazie,
buona settimana.
Grazie, buona settimana.
Tutti a fare legna, yeah!
Bollette piacciono a te, ti
ci
lascio.
Ci sta sto crescendo, 5 milioni di multa.
Che pappina.
Così, tanto per il garante privacy preceduto appunto da Beethoven. Il garante privacy ha ordinato a Hera.com il pagamento di una sanzione di 5 milioni di euro per gravi violazioni riscontrate nel trattamento dei dati personali di oltre 2.300 clienti nell'ambito della fornitura di energia elettrica e gas. Questo intervento dell'autorità ha fatto seguito a numerose segnalazioni, così ha spiegato l'autorità stessa, a segnalazioni e reclami che riguardavano la conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero, contratti compilati con dati inesatti e non aggiornati di clienti della società. I reclamanti, tra l'altro, avevano segnalato che avevano saputo di essere clienti di ERA soltanto dopo che gli era arrivata la documentazione già sottoscritta con firma apocrifa, cioè con firma non loro, o di comunicazioni per aggiornare lo stato di attivazione della fornitura. Probabilmente, e l'autorità così spiega, la società non aveva adottato misure tecniche e organizzative adeguate per scongiurare l'utilizzo illecito dei dati da parte di agenti porta a porta.
Quindi potrebbero essere loro stessi vittima di questa vicenda?
Sì, perché spesso, come abbiamo spiegato nei nostri martedì delle bollette, ci sono questi operatori che particolarmente disinvolti, per non usare termini più sgarbati, particolarmente disinvolti, che in qualche modo affibbiano contratti o fanno sottoscrivere contratti con dei metodi discutibili o addirittura scorretti.
2300 comunque, insomma, anche una bella cifra, quindi speriamo, insomma, che anche l'azienda corra ai ripari rispetto a questa situazione. È stata una delle tante società che abbiamo avuto ospite, appunto, quando lo scorso inverno abbiamo realizzato un percorso addirittura settimanale di avvicinamento alla liberalizzazione, appunto, del mercato del gas, che poi è diventato quello dell'energia all'inizio di luglio. Devo dire che c'erano anche molto piaciuti in termini di comunicazione rispetto alle loro iniziative, quindi vedremo se riusciranno a risolvere questo sì, inghippo con il garante della privacy.
Poi spesso la società, queste società fornitrici, sono le prime danneggiate, si affidano ad altre società a loro volta e queste società hanno dei metodi non condivisibili.
Cosa ci ha comunicato l'ARERA intanto venerdì scorso, Mauro? Perché forse anche in questo caso magari sarebbe necessario fare un piccolo approfondimento con i nostri ascoltatori, magari lo facciamo proprio domattina, però intanto diamo un anticipo di notizia.
Sì, perché
vabbè, Pietro stamattina si sente molto classico, non rock come il solito.
Poi un po' di Mozart, però sì, fa sempre bene.
Dobbiamo andare avanti col programma, però io ve lo dico.
Hai ragione, sì. No, dico allora no, per carità, subito. ARERA ci ha detto una cosa molto importante, che l'offerta placet in deroga, per capirci, eravate nel mercato di maggior tutela. Da gennaio non c'è più il mercato di maggior tutela, ma se non avete fatto una scelta per il libero mercato, vi siete ritrovati, stiamo parlando del gas, vi siete ritrovati nell'offerta placet in deroga, che è questa offerta appunto per accompagnare i non vulnerabili, cioè chi stava nella maggior tutela, in questo passaggio al mercato libero. Ma l'offerta placet in deroga è prorogata fino a tutto il 2025, quindi eravamo nel mercato libero, eravamo nel mercato di maggior tutela, ci siamo ritrovati nel placet in deroga perché non siamo passati a quello libero, possiamo restare nella placet in deroga, in questa specie di mercato un po' controllato, un po' no, poi domani vi daremo migliori indicazioni, fino a tutto il prossimo anno, tutto il 2025 c'è tempo prima di scegliere quello che potrà essere il nostro fornitore sul libero mercato.
Però l'ARERA dice che i venditori dovranno inviare ai clienti attualmente titolari di un'offerta placet in deroga una comunicazione scritta e separata dalla bolletta entro il 30 settembre 2024, in cui appunto si comunica che c'è questa proroga della possibilità di stare in deroga.
Quindi attenzione alla posta elettronica, anche allo spam, perché a volte i filtri dello spam fanno un po' i capricci e inseriscono anche queste comunicazioni importanti.
Allora, un'altra informazione di servizio prima di andare ai mercati e poi all'approfondimento della giornata: passaporto e carta d'identità alle poste. Il passaporto si potrà chiedere dopo appuntamento già oggi in 12 uffici postali sparsi nella capitale. Per la carta d'identità bisognerà invece aspettare ancora un paio di mesi, ce lo racconta oggi il Messaggero. L'obiettivo dichiarato è di tagliare drasticamente i tempi della burocrazia. Ricorderete il caos passaporti che si è consumato all'indomani della pandemia e che con difficoltà è stato superato, un traffico davvero importante negli uffici preposti al rilascio dei passaporti, appunto, che si fa fatica a smaltire. L'obiettivo, appunto, tagliare drasticamente i tempi della burocrazia, si spera recuperare, come dicevo, il tempo perduto. Basterà recarsi in un ufficio postale dopo aver prenotato l'appuntamento sul sito, con una procedura che ci dicono essere molto semplice ed intuitiva per sbrigare la pratica. La consegna richiederà in media 15 giorni, ma dopo una prima fase di rodaggio i tempi si ridurranno. Quante costi? È un servizio che costa 14,20 euro. Si punta a decongestionare le questure misure, facilitando la vita dei cittadini che non dovranno quindi più sottoporsi a questi slalom estenuanti. Il progetto Passaporti, lo ricordiamo, fa parte del più esteso piano Polis che Poste Italiane sta portando avanti in tutti i comuni che da qualche mese appunto sono in grado di erogare tutta una serie di servizi per i cittadini.
Ultima cosa, è un indirizzo internet, ilsole24ore.com/telefisco-alto settembre, quindi ilsole24ore.com/telefisco-alto settembre, e così tutti quanti potete iscrivervi a Telefisco, speciale Telefisco. La consultazione, la visione di questo convegno via streaming è gratuita dalle 9 alle 13 di giovedì. Tantissimi temi, a partire dal concordato preventivo, che è un po' il grande tema che sta animando gli studi fiscali in questo momento, gli studi dei professionisti in questo momento, per arrivare anche ad esempio ai bonus della casa. ilsole24ore.com/telefisco-alto settembre.
Solo un saluto ad Ismaele, perché ci ha scritto almeno due o tre volte questa mattina. Volevo aggiornarvi e ringraziarvi per il vostro servizio di informazione riguardo la carta dedicata a te, che si è attivata in modo automatico la settimana scorsa e ho già iniziato ad usufruirne, nonostante, come l'ultima volta, non mi sia arrivata nessuna comunicazione. Meno male, quindi il comune in questo caso, ma siccome doveva essere solo ricaricata, forse per questo il comune non l'ha avvisato.
Sì, effettivamente l'avevamo detto di controllare, perché poteva essere che l'avviso arrivasse un po' più tardi.
Bene.
Mauro, ormai è ufficiale, la nostra Debora è meglio di un paradiso fiscale.
Borse in diretta.
È la settimana della Banca Centrale Americana attesa mercoledì tagliare i tassi di interesse negli Stati Uniti. Nel frattempo l'Europa parte in maniera contrastata questa mattina con Francoforte che scende dello 0,2%, Parigi più 0,11%, qua c'è ancora un nuovo calo pesante per Worldline, già protagonista di un tracollo venerdì, Londra più 0,04%, Milano più 0,32%, Saipem più 4 punti dopo il contratto in Qatar da 4 miliardi di dollari, Generali più 2,30%, lancia l'offerta pubblica di acquisto su Intermonte, sugli scudi Unipol più 1,84%, Unicredit più 1,68%, Stellantis più 0,7%, in calo di un punto, STM meno 0,8%, Interpump. Torniamo subito con due di denari.
Due di denari.
The Governing Council today decided to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, by 25 basis points.
È il mondo, il pensiero peggiore del mondo, che intorno, tasso fisso.
Cara Debora e caro Mauro, ma io che ho bloccato il mutuo l'anno scorso con una rata fissa, con un tasso variabile, mi conviene sbloccarlo? Ciao Nino, che vi ascolta sempre in bici dalla Sicilia.
Bella domanda, probabilmente sì, se consideriamo la discesa dei tassi, poi dipende naturalmente quanto è disposto a essere nervoso mese dopo mese il nostro ascoltatore. Adesso lo scenario sembra abbastanza chiaro di questo percorso intrapreso dalla Banca Centrale Europea, che sarà comunque molto lento, molto graduale, ma comunque ci sembra abbastanza irrevocabile in questo momento la decisione presa e le decisioni che saranno assunte prossimamente appunto dalla BCE. Però chiediamo, Mauro, come sempre, a chissà.
Chiediamo al nostro altro ospite di valore mondiale di questa mattina, e cioè Roberto Anedda, Senior Advisor di Nomisma. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, vuole già entrare direttamente con una risposta all'ascoltatore, così
le mani in pasta.
Entriamo nel tema in medias res, dicevano i latini.
Esatto, ma ha detto bene Debora, in realtà dipende ovviamente da quelle che sono le condizioni alle quali l'ascoltatore ha bloccato il tasso del proprio mutuo variabile. Sicuramente c'è una prospettiva che i tassi man mano possano scendere, però effettivamente è ancora molto graduale, si ipotizza, vedendo anche a quelli che sono i valori dei future, che rispetto ai valori attuali, ricordiamo che l'Euribor mediamente adesso gravita intorno al 3,40 e si ipotizza che da qui a 2 anni e mezzo possa scendere complessivamente di un ulteriore punto e mezzo. Però, dato che non c'è certezza di questa discesa, tantomeno dei suoi tempi, chiaramente bisogna capire al momento l'ascoltatore che rata starebbe pagando e quindi se può, come dire, sostenere un calo comunque graduale di tale rata negli anni prossimi, o se, come alternativa di cui sempre parliamo, possa essere eventualmente più consigliabile accelerare questa riduzione del tasso con un'eventuale surroga, quindi un passaggio ad un tasso fisso che già adesso permetterebbe di far scendere il tasso rispetto almeno a livello di Euribor di almeno un punto percentuale. Se poi lui lo ha congelato alcuni mesi fa, il differenziale potrebbe essere ancora maggiore.
Tra l'altro io ci metterei anche un altro aspetto: quando ha fatto questa operazione con la banca, perché non è che si può andare in banca ogni 2, 3 mesi, 6 mesi e chiedere tutta questa grande flessibilità. Sappiamo che negli ultimi anni le banche sono state molto più disponibili del passato a fare delle modifiche rispetto ai piani concordati appunto inizialmente, però bisogna anche fare una verifica rispetto ai tempi in cui queste operazioni si fanno. Non lo so, Ned, cioè muoviamoci anche con un po' di buonsenso. Se questo blocco di questo mutuo, lui dice, è venuto l'anno scorso, dopo un anno andare a richiedere, tutto si può fare naturalmente, però magari forse non ci accontentano anche per questo, non lo so, se ho fatto una considerazione.
No, sono d'accordo, sicuramente se l'interlocutore, interlocutrice è la stessa banca, si potrebbero trovare un po' di rigidità rispetto alla possibilità di adattare ulteriormente il proprio mutuo. Infatti facevo riferimento eventualmente alla surroga, perché se non altro con una surroga ci si rivolge a un istituto del tutto nuovo, si cambia quindi banca anche se il mutuo poi rimane intestato a se stessi, e con la possibilità di cambiare il tasso di riferimento. Ma ricordiamo tra l'altro anche la durata, perché parliamo sempre della surroga come occasione per cambiare eventualmente il tipo di tasso applicato al mutuo, ma non si deve dimenticare che in quel frangente è anche possibile intervenire sulla durata stessa, quindi si potrebbe ritarare ancor meglio il mutuo, personalizzandolo meglio rispetto alle proprie possibilità e magari con un allungamento di durata avere una rata ancora più sostenibile.
Questo si potrebbe fare, voglio dire, con un nuovo istituto, ma anche con quello che già ci ha erogato il mutuo. In fondo mi pare di capire, più che il surrogatore seriale, una volta si parla appunto di questi correntisti che vorrebbero sempre cercare, andare in caccia delle situazioni migliori, poi magari trovano qualche banca che dice no, guardi, non ci interessa, perché vedono che c'è un certo nomadismo nella richiesta del mutuo. Però magari invece potrebbe, come lo stesso istituto che ci ha concesso il mutuo, negoziare condizioni migliori, no? O di solito le banche sono restie a fare questo tipo di revisioni, ancorché vantaggiose anche per loro?
Dipende molto da istituto a istituto, perché chiaramente una riduzione di tassi o delle condizioni incide poi sulla propria redditività, quindi bisogna capire la singola banca. Cioè, capire è difficile, cioè la banca lo sa, per il cliente è praticamente impossibile capirlo dal di fuori quali siano, come dire, i parametri complessivi all'interno dei quali la banca riesce a muoversi mantenendo un proprio equilibrio finanziario e patrimoniale adeguato, pur modificando i parametri del finanziamento. Va detto che sempre più banche si aspettano che con il calo progressivo dei tassi molti clienti cerchino di ottimizzare la propria posizione, soprattutto per quelli che negli anni passati sono rimasti incastrati con dei tassi variabili veramente molto elevati e quindi con delle rate complicate da gestire. E dato che aspettare il progressivo e normale calo dei tassi a seguito degli interventi della BCE potrebbe essere lungo, sicuramente un istituto che ha più flessibilità di portafoglio può venire incontro meglio ai clienti e alla fine fa anche il proprio interesse, perché si mantiene i clienti al proprio interno piuttosto che rischiare di vederseli andare via uno dopo l'altro silenziosamente perché trovano altri istituti. Sicuramente vale il consiglio di provare a sondare la flessibilità e la disponibilità della propria banca di intervenire, e parallelamente verificare sul mercato quali condizioni alternative ci possono essere, ovviamente in questo caso unicamente tramite la surroga. E poi, facendosi il conto di quale diventerebbe la propria rata, entro quali tempi, si può meglio valutare quale può essere la soluzione migliore per le proprie finanze.
Un ascoltatore o un'ascoltatrice, non so, dice: a volte sono le stesse banche che richiamano i clienti per ricalcolare il mutuo. Probabilmente queste situazioni, se l'ascoltatore o l'ascoltatrice ce lo dice, si saranno sicuramente verificate, saranno sicuramente anche rare, però possibili. Magari se vi è capitato addirittura di ricevere una chiamata dal direttore della vostra banca che vi ha suggerito di rinegoziare, appunto, e vi ha proposto la rinegoziazione del vostro mutuo proprio perché le condizioni di mercato si stavano facendo più vantaggiose, raccontatecelo, perché ci fa piacere anche avere testimonianza di queste situazioni virtuose. Ricordo, Mauro, che per il tema di stamattina c'è la possibilità di intervenire in diretta all'800 24 00 24. Il tema non sono le bollette, sono i mutui, e quindi 349 238 6666 il numero invece per i vostri messaggi su WhatsApp, se volete scritti, ma se volete anche vocali.
E potete anche approfittare della pausa che faremo adesso, perché andiamo a sentire come va la viabilità, ovvero il traffico.
Ed ecco a voi, cari automobilisti, il traffico. Oui.
Due di denari.
Telefonata, se vuoi, Mauro.
Ah, molto volentieri. Ci ha chiamato Sandro dalla provincia di Brescia. Buongiorno Sandro.
Buongiorno.
Ci dica, Sandro.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione, perché quando posso vi seguo sempre quando
Grazie.
Sono in auto. Parlando di mutui, io faccio parte del popolo, la mia esperienza personale, se posso brevemente, faccio parte del popolo della partita IVA da 24 anni. Non ho mai pagato una rata di niente in ritardo. Ho fatto un mutuo nel 2019, 3 mesi prima del primo lockdown, tasso variabile ovviamente, la mia rata è passata da 900 a 1300 euro, ho chiesto alla banca di spostarmi al tasso fisso per venirmi incontro, mi è stato negato perché hanno accampato una scusa dove il mio tipo di mutuo, che era stato un accollo, secondo loro non era possibile. Altre due banche con le quali collaboro mi hanno detto picche, perché secondo loro, ahimè la matematica non è un'opinione, il mio rapporto rata reddito non gli stava bene, ma ripeto, faccio parte del popolo della partita IVA, perciò si vive sempre abbastanza sottino. Questo per dirvi che non è così facile.
Certo.
Adesso c'è stato un meno 0,25, la rata, al posto che calami di 80 euro, spiegatemelo voi, è calata di 25.
Sì, 80 euro. No, 80 euro credo che fosse il calcolo, ma adesso lo chiediamo ad Anedda
esatto.
In proporzione.
No.
Comunque dipendeva anche, ovviamente dipende da quanto è stato il finanziamento.
Certo.
Si arriva sempre a questi valori medi che poi possono essere più elevati per alcuni e meno per altri. Scusi.
Comunque, ecco, questo è quanto.
Sì,
e
sì.
Rinnovo i complimenti per le vostre trasmissioni.
Grazie.
Grazie.
Comunque, insomma, lo stigma della partita IVA veramente continua ad esserci per molti dei nostri ascoltatori, professionisti. Artigiani, insomma, persone che hanno scelto di condurre questo tipo di vita professionale, non si capisce perché appunto in banca abbiano sempre una grande difficoltà a dialogarci. Però anche il tema interessante dell'accollo, che in genere è quel mutuo che si riceve magari se si compra a Nedda un'abitazione in costruzione, il costruttore fa il mutuo generale sull'immobile, dopodiché ne assegna una fettina all'acquirente, adesso per dirla in maniera molto banale. Ma questi sono più rigidi di mutui da rinegoziare in banca, le risulta anche a lei?
In realtà dipende dalle condizioni di partenza del mutuo stesso. Infatti va detto che, insomma, l'esempio è perfettamente calzante, perché normalmente si tratta di mutui sottoscritti dal costruttore, poi frazionati, come si suol dire, sui vari acquirenti. Da questo punto di vista vale la pena far presente che l'acquirente non è obbligato a sottoscrivere l'accollo, quindi potrebbe eventualmente scegliersi liberamente un mutuo in base a condizioni che lui stesso potrebbe negoziare con la banca se le considera più vantaggiose. Chiaramente bisogna vedere se l'accollo del costruttore non è vincolato magari anche a determinate condizioni di acquisto dell'immobile e di pagamento, quindi a volte può essere un po' vincolante. Diciamo che di per sé, anche se ci si accolla un mutuo, il fatto stesso che sia un mutuo accollato non dovrebbe rappresentare un maggior vincolo. L'unica cosa potrebbe essere che l'operazione a monte prevedesse dei vincoli per l'intestatario, sia esso l'intestatario principale originario, che pure il cosiddetto accollante, cioè in questo caso Sandro che ci ha chiamato, che preveda dei limiti alla possibilità di cambiare le condizioni del mutuo. Chiaramente sono delle condizioni abbastanza vincolanti, quindi andrebbero verificate, perché sicuramente limitano i margini di manovra futuri di un cliente. Per quanto riguarda i vincoli legati alla partita IVA, va detto che insomma le partite IVA ormai sono così tanto diffuse che se c'è una regolarità lavorativa e di reddito,
è questione di volontà, io lo dico sempre, cioè è questione di volontà della banca con la quale ti imbatti.
Sì, assolutamente, assolutamente. Torniamo al discorso di prima, ci sono banche più flessibili di altre, sicuramente mi dispiace che
tutte le più rigide le ha trovate tutte Sandro, ecco.
No, ma poi soprattutto lui ha specificato che sono banche con cui lui lavora e quindi dispiace ulteriormente, perché dovrebbero essere banche che già lo conoscono come cliente. E l'ultima cosa, rubo 30 secondi, prego, che Sandro ha ben purtroppo evidenziato, è il fatto che per chi si trova adesso con un mutuo a tasso variabile cresciuto di rata per effetti degli aumenti tassi degli anni scorsi, purtroppo si riscontra spesso il problema proprio del rapporto rata-reddito, cioè di un rata-reddito che nel momento in cui il mutuo era stato sottoscritto era all'interno dei parametri di finanziabilità della banca, ricordiamoci intorno a quel 30, 35, a volte anche 40% del peso rata sul reddito. Incrementi così elevati legati al tasso variabile, lo stesso Mauro ci parlava di una rata passata dai 900 ai 1.300, fa sì che tuttora, nonostante i primi cali dopo i primi tagli della BCE, spesso il mutuatario si trovi con una rata che non è più facilmente finanziabile dalla banca stessa per l'importo residuo del mutuo, e quindi a volte il limite nel riuscire a ottenere una surroga è proprio questo, che non molte banche magari accettano di finanziare un'operazione che formalmente ha un peso della rata sul reddito ben superiore a quello sia iniziale che poi anche a quello che normalmente la banca concederebbe.
Mi chiedevo se poi, tanto per immaginare una tempesta perfetta sui titolari di partita IVA, quell'accollo, quello che il nostro ascoltatore aveva sottoscritto, quel mutuo che si era accollato nel 2019, magari fosse dovuto proprio al fatto che lui, essendo partita IVA, aveva più difficoltà a far accendere un mutuo altrove in altre condizioni.
Visto che l'operazione era avviata, si è semplificato un po' la vita, semplicemente, appunto, banalmente. Prendiamo Rinaldo dalla provincia di Bergamo, magari poi facciamo completare
come
anche
no.
questo ragionamento.
Rinaldo, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato. Sì. Ascolto sempre la vostra trasmissione quando sono in macchina.
Grazie, ci dica.
Niente, la mia domanda è questa. Senti, se è ancora abbassato dello 0,25, no? Il tasso di interesse, ma la forchetta fra il fisso e il variabile si sta avvicinando, giusto quello che dico?
Roberto Anedda. Allora, diciamo che i parametri di riferimento per le tipologie di mutuo sono differenti e quindi viaggiano su livelli differenti. La forchetta tra l'Euribor e l'IRS, che è il parametro di riferimento per il mutuo a tasso fisso, a che livello si trova in questo momento?
In questo momento, prendendo in considerazione da un lato l'Euribor, come dicevamo, intorno al 3,40, al 3,30 addirittura per il 6 mesi, e un IRS a 20 anni, che è quello che, come dire, rappresentativo della durata più utilizzata per i mutui al momento, è di circa un punto percentuale, leggermente inferiore al punto, perché in questi giorni l'IRS a 20 anni è intorno al 2,50, quindi si è sicuramente leggermente ridotta rispetto ai mesi scorsi, proprio perché mentre gli IRS sono rimasti abbastanza fermi, anch'essi in realtà si sono leggermente contratti, aspettandosi per il futuro un decremento del costo del denaro, ma sicuramente l'Euribor è sceso di più. Però rimane sempre questo punto percentuale importante, che si ridurrà gradualmente solo per i futuri interventi della BCE, e dicevamo prima che comunque anche solo per colmare questo punto percentuale ci potrebbe volere anche più di un anno.
Certo.
E fatto sta che al momento le offerte di mutui sono sicuramente a livello di tassi ampiamente più convenienti per i tassi fissi, che partono da 3,5%. Da un 2,5%.
Allora, intanto salutiamo Carlo che ha vinto al Super Enalotto nel 2018, ci ha raccontato di aver fatto il mutuo in quel periodo, insistevano tanto per un variabile, mai decisione fu più saggia di insistere per il fisso, dormo sonni tranquilli con un tasso all'1,7% con buona pace della banca. Questo è veramente un bingo invidiabile.
E Antonio suggerisce un altro aspetto che non c'entra col mutuo, ma poi c'entra, cioè casi in cui le banche non concedono il prestito perché l'immobile ha raggiunto ormai un prezzo troppo alto e quindi c'è difficoltà
addirittura
in alcuni centri, naturalmente, certo. Riguardano Roma e Milano, ovviamente.
Su Andrea da Milano dobbiamo chiudere tardissimo, che chiede: esistono figure particolari per avere consulenza sulla surroga? Ci sono dei fior di comparatori nel nostro paese, appunto, che intanto fanno una consulenza di natura economica e poi si interfacciano direttamente con le banche nel momento in cui si rientra nella disponibilità e nella possibilità di ottenere appunto il mutuo desiderato. Andrea ci scrive a duedidenari@radio24.it, le daremo qualche suggerimento in più.
Torniamo domani a parlare di salva casa.
Grazie Roberto Anedda, a presto.
Grazie a voi, a presto, un saluto a tutti.